Benvenuti, benvenuti a tutti al Canto della Civetta, come ogni giovedì dalle 17 alle 19. Oggi giovedì 29 novembre, si festeggia
Santo Dino.
Bene,
uno dei santi principali del calendario.
Come potete sentire, c'è una novità: Barone è stato defenestrato ufficialmente, è tornato Menica, un po' il nostro vate, il nostro faro. Lui dice Vater. Bene, quest'oggi è inevitabile parlare della manifestazione di sabato scorso. Parleremo un po' più delle reazioni dei giornalisti, tutti questi giornali online o anche i cartacei. Mentre nella seconda parte della trasmissione, come sempre, affronteremo un tema tradizionale, anche religioso possiamo dire, e visto che ci stiamo avvicinando alla data del solstizio d'inverno, parleremo di Mitra, questa divinità non romana ma di origine indo-iranica, che è stata poi assorbita a Roma in epoca imperiale. Bene, vuoi aggiungere qualcosa, zio?
No, il palinsesto mi sembra abbastanza nutrito. Direi di iniziare con questa rassegna stampa che hai preparato. Ho visto che hai selezionato diversi articoli, perché è vero che la stampa cartacea ne ha parlato poco, perché ci sono state non c'è stato quello che tutti quanti si aspettavano, e cioè disastri, incendi, violenze su rapimenti, eccetera eccetera, ma invece è stata una manifestazione bellissima, molto partecipata, con quasi 6.000 persone a detta della questura, anche oltre che degli organizzatori. Penso che sia invece giusto andare a vedere che cosa hanno detto su internet le maggiori testate giornalistiche nazionali, e anche, perché no, fare qualche altro commento rispetto ai blog e poi ai commenti che ci sono stati su internet rispetto a questa manifestazione. Quindi dai Roberto, partiamo con questa rassegna stampa che tu hai selezionato. Non so da quale parte tu volessi partire. Ho visto questo bellissimo giornale che è il Huffington Post della Lucia Annunziata. È veramente una giornalista che non ha mai espresso appartenenza, sempre una giornalista obiettiva, bisogna dire, no? Sempre
sì,
molto pagata.
Sicuramente. Ma io la prima cosa di cui vorrei parlare è una cosa che ho visto in televisione. Per caso mi è capitato di vedere Blob l'altra sera, questa trasmissione di questo genio, no? Tra virgolette, di Enrico Ghezzi, no? Questa persona che va in televisione con la maglietta bianca da 20 anni ormai, che non si sa che fa. A parte questa trasmissione, seleziona dei film d'autore su Fuori Orario, la notte su Rai 3.
Mai coperto, come dire, comunque.
Mai coperto. E no, Blob in pratica, tutti lo sapranno, in questa trasmissione lo vengono presi dei spezzoni dalla televisione Spazzatura e vengono diciamo propinati, no? In modo che spesso le cose vengano anche travisate.
Sì, vengono montate, no? Giusto, sono piccoli pezzi che vengono montati.
La cosa che mi è saltata subito all'occhio e che mi ha fatto veramente incavolare è che siamo stati blobbati noi della manifestazione, no? Ma il buon Enrico Ghezzi, che probabilmente quel sabato era in un salotto bene a filosofeggiare con i suoi amici radical chic,
sempre con la maglietta bianca,
sempre con la maglietta bianca da panettiere, ha blobbato Tech, che lanciava un coro, no? E fino a qui tutto bene. Poi ha blobbato un altro ragazzo, di cui adesso non so il nome, che sbagliava nel lanciare un coro, no? Mettendolo in ridicolo, non calcolando che magari quel ragazzo che non viene pagato, leva tempo al lavoro, alla famiglia, allo studio, eccetera eccetera, era magari in piedi dalle 7 di mattina, eravamo già alle 4 e mezza, 5 di pomeriggio, e magari era stanco, magari Gezi, che non ha mai fatto nulla nella sua vita, non concepisce questo tipo di azione. Certo. Questo qui mi ha dato veramente molto fastidio, perché Casa Pound è un movimento totalmente autofinanziato e che va avanti con la forza dei ragazzi, che non ci guadagnano niente, quindi è stato un colpo basso a mio parere.
Bene, io direi che neanche porre troppa attenzione di fronte a questa roba qui.
Certo.
È proprio di fatto una trasmissione che prende i pezzi dove ci sono sbagli, errori, gaffe, eccetera, che viene montato, quindi ci sta, voglio dire, sennò sembra che noi non accettiamo lo scherzo e la satira, insomma ci sta che uno si impappina durante nei 100.000 cori che sono stati lanciati, a uno dei cori viene sbagliato e lì viene blobbato, viene tagliato e mi viene messo il pezzo. Vabbè, comunque vedi, abbiamo visto molto di peggio in televisione, no?
Bene, andrei avanti con uno stacco musicale, una canzone in tema verso la stampa, diciamo. A dopo. Bene, bentornati al Canto della Civetta, come dicevamo cominceremo questa rassegna stampa che è un po' scarna, perché ci siamo accorti che effettivamente i giornalisti non hanno avuto nulla di cui parlare, a parte della cronistoria della manifestazione, Il primo articolo che prenderemo sotto esame è questo, di questo giornale, questo Huffington Post, di cui, come diceva prima Manny, la direttrice
Huffington Post
la direttrice è questa Lucia Annunziata, la nostra amica, e è un quartiere, è un articolo di un certo Marco Pasqua che ci dà delle belle chicche.
Io prima di leggere questo pezzo di articolo che tu hai estrapolato, vorrei fare prima di tutto vorrei mettere in evidenza lo sforzo profuso da Casa Pound per questa organizzazione, perché credo che la prima cosa che invece abbia colpito le persone che sono venute lì in piazza a vedere e a cercare di fare una cronaca obiettiva di questa manifestazione, ovviamente non ha notato, no? Perché è fuori dall'organizzazione. Voi sapete che dietro un'organizzazione di questo tipo c'è uno sforzo incredibile, no? Perché sono partiti pullman da tutta Italia, da Bolzano, da Torino, da Milano, da Bari, veramente da tutta Italia. Ovviamente il Lazio ha fatto il numero grosso perché si giocava in casa, come si dice, no? Però ecco, non solo, naturalmente sono venuti un centinaio di pullman e oltre da tutta Italia per far vedere quanto questa comunità si sappia muovere in numero e in modo compatto quando il movimento chiama a raccolta tutti quanti i suoi militanti e simpatizzanti. Ma sarebbe giusto anche ricordare che c'era anche una forte presenza di persone che venivano da fuori il confine nazionale. C'erano portoghesi, spagnoli, francesi, tedeschi, sì, americani, inglesi, veramente da quasi tutte le nazioni più importanti d'Europa. E questo qui è veramente un bellissimo segno che veramente rompe i confini nazionali e fa di Casa Pound Italia un faro all'interno dell'Europa.
Sì, c'è anche un altro aspetto. Nelle sue dichiarazioni Gianluca mette a risalto chi ha seguito il tutto anche via web.
Certo.
E questo non viene detto, perché la cosa che ho pensato è che comunque Renzi ci è diventato sindaco di Firenze con il web, no? Lui ha fatto la sua campagna elettorale su Facebook, mi
certo,
sembra.
Certo.
Quindi,
ma sì, ma
i numeri sono sempre relativi.
No, i numeri sono relativi, ma ragazzi, portare in piazza adesso che siano 4.000 o 6.000 o 3.500 persone, mettere in piazza tutta questa gente a sfilare contro il governo Monti, contro la cassa dei tecnici, la finanza, i mercati, le banche e l'usura, io credo che poche organizzazioni con questi temi riescano a mettere tutta questa gente in piazza. Questo veramente vorrei sfidare anche il Popolo della Libertà a fare una manifestazione con questi temi e a portare in piazza queste persone.
E anche con queste premesse.
Quello
che abbiamo subito prima, e non dimenticando il fatto che noi siamo stati i primi a protestare contro questo governo.
Esatto, ma anche gli unici, direi. Perché sì, direi. Dico, no, lo sai perché dico gli unici? Perché quelli che poi dall'altra parte della barricata, diciamo così, per dargli un titolo nobile, no? Questi professionisti della protesta hanno effettivamente anche loro fatto una manifestazione, no? Contro l'alta finanza, contro l'usura, eccetera, eccetera, no? Un po' scimmiottando la nostra prima iniziativa che è stata a Napoli, noi siamo stati i primi a scendere in piazza, ma direi che tutti i loro sforzi che hanno profuso eventualmente per contestare il governo attuale si sono completamente annullati facendo una contromanifestazione contro la nostra manifestazione, che di fatto era contro la finanza, l'usura e le banche. Quindi loro, contestando la nostra manifestazione, di fatto
si sono,
per la proprietà transitiva, sono a favore della cassa, dei tecnici, della finanza, dei mercati, delle banche, dell'usura, e quindi confermando quello che noi abbiamo sempre detto, che dall'altra che gli altri sono l'altra faccia della medaglia dello stesso male che purtroppo distrugge l'Europa.
Ma infatti anche quello diciamo la settimana scorsa in trasmissione, no? Che questa battaglia comunque è una battaglia comune, non è una battaglia che può avere un colore politico o,
certo, non dovrebbe.
O diciamo, non dovrebbe avere, scusami. Certo. Quindi tutti dovremmo scendere in piazza mettendo da parte le nostre il lato politico, questo qua.
Bene, se vuoi leggiamo questo pezzo tratto dal Huffington Post. Allora sentite che cosa dice questo Pasqua, giusto? Si chiama il giornalista Marco Pasqua, fa fuori stagione perché ancora deve venire Natale. Allora dice: organizzazione militaresca della sfilata, no? Servizio d'ordine con auricolari, fascia tricolore.
Arrivare è pericolosissimo.
È pericolosissimo.
Nemmeno io del cellulare non lo uso.
No.
Il viva voce della
assolutamente
macchina.
No. L'auricolare è proprio il fascista porta l'auricolare. Fascia tricolore al braccio.
No.
Come è possibile?
La fascia tricolore no, Tutto, ma la fascia tricolore.
Ma di che colore? Vabbè. Guanti neri.
Non è vero. Questa è una bugia.
Qua c'era
perché
qualcuno.
I guanti non ce l'aveva nessuno. Beh. Tutti in tasca i guanti erano.
Beh, no, i guanti, questa è la prima falsità che noi veramente aberrante, veramente una cosa del genere, che vieta ai giornalisti di parlare con i manifestanti, praticamente come fa Grillo, no?
Giusto? Come fa, lo fa Grillo.
È trendy,
lo fa Casabauta,
e soprattutto incita in continuazione l'orda nera, e qua c'è il razzismo. Perché dovremmo dire l'orda di gente di colore. L'orda di colore a urlare e farsi sentire, perché urlare senza farsi sentire
non si può. È fascista.
Bene, avanti, facciamogli vedere chi siamo, virgolettato.
Non ho mai sentito questa frase
neanche io, vabbè, però qualcuno l'avrà sentito, qualcuno l'avrà detto, eravamo 6.000, sì. Uno l'avrà detto. Li incalzano a ripetizione i ragazzotti. Ora, ragazzotti, diciamo, da che fascia di età andrebbe?
Grazie esatto. Per i ragazzotti che qui i nonni si sprecano.
I ragazzotti dalle teste rasate, ma mai sia uno che ha i capelli
lunghi
e non va bene, non sei già più un ragazzotto. Attenti a vigilare sul corteo. Non erano distratti, Questa sfilata è una prova di forza. La dimostrazione che si può manifestare nel nome del fascismo. Ma che cazzo, io veramente, questo è proprio matto, vabbè. Viene lasciato zero spazio all'improvvisazione. Cioè nessuno si può spogliare, a un certo punto, no, e corre come un matto urlando.
Devi camminare a passo.
Viva il circo! No, cioè.
Io mi vorrei capire, ma se fa una manifestazione il PD... Non organizzano quello che va fatto, non bandiere. Non è,
beh, vabbè, no, loro improvvisano effettivamente.
Loro
improvvisano, c'è chi porta la torta di mele.
Come diceva Guzzanti, la Casa della Libertà facciamo un po' come
esatto, sì. Beh, però effettivamente guarda che per loro è vedere una manifestazione che sfila in modo ordinato, concentrata sul tema per cui sta sfilando, deve essere comunque un colpo forte. Perché se tu vedi le loro manifestazioni non sai di che cosa stanno manifestando, chi col tamburo, poi stanno quelli con i trampoli, quelli che ballano,
bombi,
e non si capisce più di che cazzo stanno a protestare. Tutti felici, dici vabbè, tutto bene, è una festa. Ogni bandiera e ogni cosa lo legge, ogni bandiera e ogni cartellone è stato vagliato e approvato dal gruppo dirigente del movimento. Anche gli slogan, tutti scritti su fogli distribuiti ai manifestanti, perché non ci avevano il microchip per installargli dentro di cose, che a partire dalle 16.30 sfilano disposti su file di 5
e dico 5.
Circondati ai lati dal servizio d'ordine,
di cui abbiamo una diapositiva.
Siete circondati dal servizio. Che aspetta, imponente anche lo schieramento delle forze dell'ordine, 200 gli agenti impegnati in divisa e in borghese, soprattutto uomini della Digos.
Ecco, questa qua,
questo lo sa.
Anche se fossimo stati 1.000, e non eravamo 1.000, 200 poliziotti per 1.000 persone, mi sembra un numero un po' esiguo, no?
È troppo pochi.
Io ho visto solo vigili urbani. Tu hai visto poliziotti?
Erano vigili della Digos. No.
Cioè, a Piazza Mazzini c'erano la polizia e i carabinieri, poi tutti i vigili urbani, perché non c'era bisogno della polizia di un controllo così serrato.
Sì, io sono d'accordo con lei. Bene, ma io questa qui direi che vabbè, che ti devo dire, io non, ma che vogliamo commentare? Questa qui è robaccia, proprio gente che non ci dorme la notte. Ma questo è, che personaggi veramente, sono personaggi che si descrivono da soli quando scrivono. Io direi che vanno incentivati, perché più scrivono sta roba e più le persone si avvicinano a noi, perché quando la montatura è palese, quando diventa caricaturale per loro stessi e gli altri se ne accorgono, le persone normali, no?
Sì, ma infatti io ho cercato un confronto da una persona normale, no? Sono andato da una signora totalmente apolitica, ma più tendente a sinistra, e gli ho chiesto, hai visto le immagini sul corteo? Una signora a cui ho chiesto la firma per la presentazione della lista elettorale, che non mi ha firmato il foglio. Questa signora mi conosce da quando sono nato, perché è mia madre.
Ah, ecco.
Mi ha detto, ho visto le immagini ed effettivamente ho visto tutti i ragazzi puliti, tutti ordinati, è stato molto bello. Mi sa adesso il foglio te lo firmo.
Scioccante.
Scioccante. Guardando solamente le immagini.
La madre di Garzia che figlia fu.
No, però ho capito, cioè, mo è un esempio sport, no? No, vede la manifestazione, chi vede questo ordine, questi ragazzi effettivamente puliti, non sono state bruciate macchine, riportate i cassonetti, eccetera, eccetera, no? Cambia anche idea, cioè vede la vera faccia di questo movimento. Bene, io direi di andare avanti con un altro.
Questo da dove l'hai preso, scusami. C'è un altro articolo.
Questo dove... è Mumble 2 punti.
Ma che è? Non l'hai visto?
Non l'hai visto?
No. Ma che cos'è? Un quotidiano online?
Sì, è un altro quotidiano online.
È terribile.
Ma che viene anche distribuito a livello cartaceo.
Oh, allora, c'è la regia che ci passa da un...
Ah, il buon Senpai, che non abbiamo salutato questa sera.
Sì, Senpai è il nostro fonico per eccellenza, senza di lui saremmo fottuti. Allora, ci dà un foglietto dove dice, secondo lui, ma adesso non so se è vero, gli applicativi dicono questo, che ci stanno ascoltando dalla Spagna, dal Regno Unito, dagli Stati Uniti d'America, dalla Francia e dall'Olanda. Ecco, un saluto a tutti questi nostri amici che ci seguono da così lontano.
Che sicuramente capiranno.
Immagino che saranno di origine italiana.
Possiamo parlare in olandese, se no. Tu lo sai olandese, vero?
Guarda, un dialetto
di Rotterdam.
Un dialetto di vicino Rotterdam, un paesinos, diciamo.
Bene, allora andiamo avanti con un altro stacco musicale e ci sentiamo tra qualche minuto.
E poi ci saranno pure i consigli pubblicitari, dobbiamo fare la pubblicità di Badabing.
Dentro il cuore.
bene, bentornati al Canto della Civetta, stiamo affrontando questa rassegna stampa. Abbiamo detto, la prima cosa che si nota è che veramente questi giornalisti non hanno avuto nulla di cui parlare, anzi mettono in ridicolo l'organizzazione perfetta della manifestazione, mettono in ridicolo il fatto che non sia successo nulla e non ci sia stato nessun tipo di disordine, anche se tutti questi disordini erano paventati dai vari antifa, diciamo. Anzi, diciamo che da quello che si vede in giro, qui gli attaccati siamo noi, vengono assaltate le nostre sedi. La sera prima della manifestazione è stata danneggiata la sede di Casa Pound Roma Nord a via Perin del Vaga.
Il blocco studentesco è la sede.
Scusa, non ho sbagliato. Adesso sono state lanciate delle molotov alla nuova sede di Casa Pound Bologna. Quindi, a quanto mi pare, a quanto sembra proprio, è evidente che gli attaccati siamo noi e non gli attaccanti. Bene.
Io penso che, visto che l'hai detto, la prima cosa che noi volevamo farla forse alla fine, dedicargli uno spazio un po' più importante, però credo che sia quantomeno doveroso dare una voce anche a queste persone tramite la nostra solidarietà che esprimiamo senza se e senza ma ai ragazzi di Casa Pound di Via Malvolta, al responsabile di Casa Pound di Bologna e alla sua consorte che in attesa di 4 mesi, insieme alla quale con la sua compagna in attesa di 4 mesi, in dolce attesa, diciamo così, sono stati vittima di questa vile aggressione, tentata strage, direi, a questo punto, no? Diciamo che non siamo nuovi a situazioni di questo tipo, a volte è andata molto peggio. Li vogliamo ricordare i fratelli Mattei, quando all'epoca non si riuscì a spegnere l'incendio che fu appiccato alla porta di casa e che purtroppo non lasciò scampo ai due fratellini della famiglia Mattei. Questa volta è andata meglio, i nostri sono riusciti a uscire indenni da questa situazione. Però va sottolineato quello che Gianluca ha già detto in una dichiarazione: attenzione, perché questo gesto isolato è il frutto di una cattiva informazione, di una stampa che sta sempre di più cercando di far alzare il livello dello scontro, di una parte politica che con le sue dichiarazioni forti verso Casa Pound non fa altro che continuare a incitare a una violenza sorda, veramente cieca, le braccia dei più poveracci della società, no? Perché poi sappiamo che quando si parla di dichiarazione, mettere fuori legge Casa Pound, nessuna agibilità per il gruppo di Casa Pound, chiudiamo le loro sedi, non possono andare in piazza, non possono manifestare, sbandierando tutto questo dietro l'ignoranza bieca di gente che non conosce la Costituzione, perché non mi sembra che sulla Costituzione, avendola letta e studiata, vi compaia la parola antifascismo. Cioè, è vietata la rifondazione del Partito Nazionale Fascista, ma questo nessuno lo vuole fare, naturalmente. Quindi dietro queste dichiarazioni non si fa altro che creare un humus nel quale finiscono per nascere questi cattivi funghi che poi si manifestano con queste azioni da disperati, di gente che veramente non sa che cosa fare, e con i soldi di papà, studiando all'università a Bologna, tra un cocktail e una fumata di marijuana, si arma di benzina e va a dare fuoco a una famiglia. Cioè, questi sono dei gesti ignobili, no? Che naturalmente vanno presi per quello che sono, semplicemente la manifestazione, purtroppo la manifestazione di un clima che giorno per giorno dalle massime istituzioni fino ai partiti minoritari dell'area cosiddetta tra virgolette antagonista di sinistra non fanno altro che fomentare e che rischiano di fare alzare il tiro. Soltanto la freddezza dei nostri militanti e la saggezza dei responsabili di Casa Pound sta evitando che si trascenda in una escalation di violenza che farebbe comodo soltanto all'obiettivo politico, all'obiettivo politico che invece noi intendiamo contrastare, no? Certo, finanza, certo. Politico, sì, corruzione, sì. Eccetera, eccetera.
Perché come diceva sempre Gianluca, noi abbiamo questa forza tranquilla, no? Sì. Riusciamo a rimanere in piedi dopo qualsiasi attacco, non veniamo presi dalla paura o dalla frenesia, ecco. E poi sappiamo bene che l'Emilia Romagna è un posto difficile per questi movimenti.
È facile, sì, per la nostra parte è un posto veramente difficile, quindi veramente
solidarietà doppia a queste persone.
Solidarietà doppia e gli fa onore. Fa onore veramente a tutti questi ragazzi che si impegnano in questa regione per il coraggio che ci mettono nelle loro azioni e soprattutto per la cosa principale che Casa Pound e i suoi militanti ci mettono la faccia, certo, non fanno le cose di nascosto, camuffati, cioè, mettiamo sempre la faccia sulle cose che facciamo.
Ricordiamo Casa Pound Modena che abbiamo uscito quest'estate, sono in quattro, giusto?
Sì, ancora in quattro, presto diventeranno 400, è solo una questione di tempo.
Di tempo e di numeri. Bene, andiamo avanti con quest'altro giornale che è un giornale online ma viene anche distribuito a livello cartaceo ed è proprio un giornale emiliano dell'Emilia Romagna che viene distribuito da Modena, Bologna, Reggio Emilia, Ferrara, Carpi, Finale Emilia, Camposanto e basta.
Questo giornale lo conosce solo Robertone, sì. Il Mumble si chiama Mumble, sì, napoletano.
Perché io ho origini romagnole, quindi
io del Trentino Alto Adige.
Quindi l'articolo si intitola Casa Pound, la città di Roma come laboratorio nazionale.
Dove si sperimentano delle formule chimiche per triplicare le forze.
E niente, questo articolo parla di tutta l'escalation della nascita fino ad oggi di Casa Pound ed è di Adriano Manna. Io ho trovato un pezzo che parla della manifestazione di sabato, di cui abbiamo una diapositiva. E adesso il nostro caro zio Menici leggerà.
E mi tocca leggere.
Tocca leggere.
Allora, sentite quest'altro fenomeno. Bravo Adriano Manna, Penso che comunque si fanno carriera con questi pezzi. Secondo me questo qui lo troviamo a Repubblica fra un pochetto. Dal Mambo alla Repubblica. Il corteo nazionale tenutosi sabato scorso nella città di Roma, che ha visto scendere in piazza un numero di persone oscillante. Tra i 1500 e le 2000, sì, perché alcuni andavano e scendevano, eccetera, con una marcata presenza di giovanissimi.
Perché questo è un male, i giovani no.
Non va bene, non va bene, troppi giovani. Mostra che l'organizzazione, dopo un exploit dei primi anni, sembra attestarsi su numeri di modesta entità.
Questa è una boiata veramente.
Sono tipo decuplicati, tipo i numeri.
Decuplicati, ma sono decuplicate le attività.
Sono decuplicati.
No? E come dice Andrea Antonini, sì. Cioè dice noi facciamo la palla nuoto e siamo i più forti. Ci facciamo il lancio paracadute e siamo più. Cioè, sono decuplicate le persone, le attività
e la qualità.
E la qualità anche.
Sì. Vabbè, ma voglio dire. In questo soggetto, certo, il signor Manna. Signor Manna ha proprio una lente che è proporzionalmente inversa a quello che vede, quindi praticamente gli succede proprio questo, cioè quando vede che si moltiplicano per lui si riducono.
Okay. Certo.
Quindi eravamo 15, siamo 1500, sono ridotti, che laddove la matematica mi diventa un'opinione è normale che la forte presenza giovanile e la grande organizzazione interna mostrata nel corso del corteo sono però gli elementi su cui più è necessario riflettere. Attenzione, questo
ha letto bene questo pezzo,
A parte già che mi riflette un passo in avanti. Perché dimostrano in potenziale, quindi la capacità dell'organizzazione di catalizzare.
Qua va qui, incontro... qui ci dice che siamo una massa di poveracci.
Dopodiché catalizza, senti, il malcontento sociale, pieno di malcontenti,
pienissimo.
Tutti malcontenti, mamma mia, vita. Che inevitabilmente la crisi porta con sé. Capito?
Beh, questo è, sì, è anche giusto, ma quello che viene dopo.
Specie negli strati più disagiati della società. Oh, allora, su questo per esempio è interessantissimo, perché questo qui dovrebbe essere un giornale, diciamo, di sinistra.
Sì,
possiamo dire che di sinistra.
Emilia Romagna, quindi.
Eccessivo di sinistra. Mancino?
Mancino.
Vabbè, moderato. Moderato, vabbè, è un giornale, diciamo, di sinistra, no? Allora, nel vedere, non so se ti capita di vedere, ti è capitato di vedere su YouTube la contromanifestazione alla nostra manifestazione, perché non tutti sanno che quando noi ci preparavamo per manifestare in 5.000, in 6.000 da piazza Mazzini al
Ponte Milvio,
a Ponte Milvio, una contromanifestazione a piazza dell'Esquilino e una, se non sbaglio, credo di aver, no no, a piazza dell'Esquilino,
sì, e poi sono andati fino a si sono impossessati, si sono
pestati,
no?
Eccetera, eccetera.
E hanno bruciato il casco di un vigile,
il cappello di un vigile,
il casco,
no, il cappello, come fa a bruciare il casco, il cappello hanno bruciato il cappello, che è un atto rivoluzionario,
sì.
Ho visto questi filmati che sono stati presi nel Fatto Quotidiano, mi pare, che sta su internet,
cioè,
ha ripreso e ha intervistato le persone che hanno partecipato a questo controcorteo. Tra queste persone, a parte una sorpresa incredibile, per esempio, che il vicepresidente della Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, l'AMPI,
sì,
il vicepresidente c'ha 30 anni,
partigiano, una staffetta,
come se io dicessi, no, faccio parte dell'Associazione Nazionale Garibaldini d'Italia, perché hai fatto,
eri tra i mille,
eri tra i mille,
tu da Taranto sei partito,
eh sì, mi sono aggregato dopo,
sei arrivato in ritardo,
quindi non ho capito come cazzo è possibile uno dei 30 anni mi diventa vicepresidente dell'AMPI. Va bene, tra questi ci stava una accalorata simpatizzante di questa manifestazione, della contromanifestazione, la quale diceva, ecco, noi siamo riusciti, si sono dovuti spostare, hanno dovuto iniziare il corteo da piazza Mazzini, nella Roma bene, nella Roma dello struscio, ha detto, utilizzato questi termini, no? Ecco, qui mi va completamente in controtendenza su quello che invece dice il Mumble, grande giornalistica, che dice che invece la crisi, che Casa Pound prenderebbe, diciamo, più catalizzerebbe il contento e malcontento dalla periferia della società. Quindi, per esempio, visto che esistono i blog, anche dasse una dritta tra di loro per dire la stessa cosa,
se no, per essere almeno coerenti,
almeno, diciamo, perché sì, uno sì, dice sì, che veniamo da Roma bene, uno dice che veniamo dagli stati disagiati, insomma, decidete. Anche la media borghesia può andare bene come mediazione, vedete un po',
E non mettono in risalto il fatto che decidere di cambiare il tragitto è una scelta di buon senso.
Ma
perché nessuno cercava lo scontro per strada.
Ma certo, c'erano donne, nessuno,
ma io manco li volevo vedere questi.
Ma sono brutti,
ma
guardate, allora, il dato più interessante invece, se noi dovessimo scrivere sul Mambo,
cioè, noi siamo belli,
chiederemo uno spazio, è proprio la fisionomica dei nostri contromanifestanti. Ecco, questo era invece un dato molto interessante. Sono proprio brutti. Era brutta lei, brutto il vicepresidente dell'AMPI, brutto il presidente della, brutti proprio, siete brutti. No, oh, tanto ci sarà qualcuno che sarà ascoltato. Siete proprio brutti. Ma c'è, come, siete una cosa terribile.
Mentre noi siamo tutti alti, biondi, Meni è palestrato, tra l'altro,
certo,
e si fa anche la ceretta. Bene, andiamo avanti con un altro sacco musicale. E ci vediamo tra poco per raccontare il
brutti
articolo.
and of a destiny. When I walk through this field, color with snow, I think back of the years of the two brothers of war. For the sake of the aliens, the young soldier died. Long live dead, our sword to the sky. Are you ready to listen? Our battle cry. Are you ready to listen? Are you ready to fight? Oi, was bin, let's be the Altis am Fahnen. Unsere Söhne kannst du noch mal erzählen. Von der Stall, von dem Blut und von den Helden. Das Sterben im Kampf ist ewige Ehre. Sag mir, was ist los mit meinem Land? Es lässt sich nicht mehr kennen. Und wir sind jetzt bereit, mit unseren Brüdern den Kampf zu teilen bis zum Sieg. Dans le roue de l'homme, ça va toujours marcher. Fier sur tous les fronts, l'histoire nous connaît. Pour l'honneur et pour la gloire, des têtes volontaires. Et au rond, voici les chants des nombreuses guerrières qui nous accompagnera jusqu'à la victoire. Se préparer à mourir, tel est notre devoir. Aussi impitoyable que soit notre destin, voyez camarades, l'avenir entre nos mains. Cuando en tu pueblo o en tu ciudad, banderas y espadas verás. La mejor sangre a la guerra parte, con ellos tú querrás juntarte. Hijo de España, levántate ya, la patria europea te llama al combate. Escucha el doble de este tambor, nuestra hermana es la muerte. Fermati, ascolta, questo è il nostro canto. Ventola la bandiera nel vento. Un canto di guerra che chiama raccolta d'Europa, la gioventù. Fermati, ascolta il grido di lotta che sale imperioso nel cielo. Sei pronto a ascoltare il tuo cuore che batte. Nessuno ci potrà fermare.
Senza il sole, vidi una donna piangere d'amore, piangeva per il suo Jordi.
Impiccheranno Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubo sei cervi nel parco del re, vendendoli per denaro.
Sellate il suo cavallo dalla bianca criniera, sellate lei il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera ad implorare per Jordi.
Jordi non rubò mai neppure per me un frutto, un fiore raro. Rubò sei cervi nel parco del re, vendendo per denaro.
Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha vent'anni ancora. Cadrà l'inverno che sopra il suo viso, potrete impiccarlo allora. Nel cuore degli inglesi, nello scettro del re, Jordi potrà salvare. Anche se piangeranno con te, la legge non può cambiare.
Così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubo sei cervi nel parco del re.
Bene, bentornati al Canto della Civetta. Innanzitutto un ringraziamento ai nostri amici che ci stanno ascoltando dall'Europa. Ringraziamo Ucraina, Germania, Bulgaria, Portogallo ed Ungheria.
Che
in più prima abbiamo ricordato Spagna, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Olanda. Ma vi chiederete perché quest'oggi elenchiamo gli ascoltatori europei?
Perché?
Perché il nostro tecnico Senpile è riuscito a trovare il modo per vedere da dove ci ascoltano.
In centinaia, Barone, ci stanno ascoltando.
Barone, sei licenziato, torna a lavorare. Bene, allora andiamo avanti con questa rassegna stampa un po' dal serio al faceto.
Il faceto che serio.
Il faceto che serio, perché il serio non ci riesce bene.
No, i primi 10 secondi.
Come dice Seb, Fons Perennis ride sempre.
Ah, ricordiamo naturalmente che se dovete fare degli acquisti dovete andare da Chiara e da Bada Bing. Portatevi naturalmente un buon portafoglio.
Questo è un messaggio pubblicitario.
Sì, sì. Prima un caffè al bar di Seb e poi una bella felpa da Bada Bing.
E poi tutta cena ad Angelina.
Olè.
Bene, andiamo avanti, zio.
Questo... Devi bere una birra?
A cattiva. Bene, allora, quest'altro articolo è di un certo
Se
Mario...
devi comprare un libro?
A testa di ferro. Posso
vai,
andare?
Vai, vai, vai. Ma viene nient'altro. Un concerto.
Quest'altro vai, vai. Articolo è di un certo Mario Di Vito, da Ok Notizie.
Ma tutti tu li trovi?
No, questo è da Contropiano, scusatemi.
Che ancora Contropiano che cos'è?
È il giornale comunista.
Oh, finalmente, sì, sì. Gente seria,
è un bacino, cioè, guarda, quando con Barone proprio andiamo a prendere a piene mani da questo sito. Bene, zio, vuoi leggere tu? Che sono ciaffo, non posso leggere.
Il migliore per adesso è il Muffington Post.
Muffington Post, certo.
Allora, da dove lo legge?
Da qui dal segnetto.
Allora, sì. Ciao Beppe di Bari, mitico. Allora, l'obiettivo...
Ah, saluto anche Andrea.
Andrea di Brescia, Andrea di Bolzano.
Di Brescia, Andrea di Bolzano e anche Mara che sta lavorando al nostro nuovo logo.
Oh, anche i ragazzi di Torino,
ragazzi di Torino e direi Mara.
Mara. Allora, l'obiettivo finale, infatti, dice questo articolo, era dimostrare i muscoli e far vedere agli ipotetici alleati la potenza turbodinamica.
Qui stanno a prendere in giro,
vabbè. Dei fascisti del terzo millennio. Operazione non riuscita,
no.
Non è riuscita.
Si tirava la panzetta,
niente. Ma no, perché forse. Ma chi sono gli alleati? Quali sarebbero gli alleati? Ipotetici.
Ci vogliono tutti male.
Non necessariamente. Grillo è il nostro. operazione Casa Pound traballa e lotta per non crollare del tutto. Bellissimo.
Ho visto delle crepe nel
o peggio stadio. Rimanere confinata nel limbo delle organizzazioni giovanili simpatiche e ininfluenti. Ma c'è un dato positivo, cioè, però simpatiche è vero questo,
siamo molto simpatici.
Beh, questo il giornalista ci ha preso, dai, è vero, siamo molto simpatici, ma adesso il suo potere contrattuale con le altre forze di destra si è ridotto assai ma
si
è di Napoli questa giornalista,
un bella po'.
Bene, complimenti per questo articolo che hai preso. Ma perché ti ha colpito tanto questa parte?
Mi ha colpito perché questo pezzo perché proprio dà un'immagine di quello che non è Casa Pound, no? Di questo movimento che
che fa le cose in modo interessato, cioè
è fumo, no? Invece non capiscono che noi, cioè veramente questo movimento è un blocco di pietra che lì è e lì rimarrà. E ininfluenti per una manifestazione si è scomodato tutta Roma e mezza Italia, si è scomodato il prefetto, sì. Capo della polizia, che erano a nostro favore perché loro sanno, cioè, vorrei...
Ecco, ma che stai a dire? Vorrei
ricordare quello che ha detto il capo della polizia, no? Che a lui lo preoccupano di più le formazioni anarco-insurrezionaliste che Casa Pound.
Vabbè, ma ci mancherebbe.
A livello di violenza,
di ordine pubblico.
Di ordine pubblico, certo, questo qua.
In questo senso, sì, però pur bisogna anche dire che
sì, non è che ci hanno ascoltato,
in un meccanismo, diciamo, del sistema è anche vero che fa più gioco il disordine di piazza, no? al certo, sistema fatto, certo, rispetto alla manifestazione pacifica. Questo è un problema comunque, certo, magari non per il prefetto, che diciamo che la giornata la stanga così, nel senso che non succede niente, quindi ha fatto bene il suo lavoro, ma
certo. E poi mi è piaciuto come lui usa tutte le frasi, no, i slogan di Casa Pound, come il turbodinamismo, o ce n'era un'altra adesso non trovo, per metterle in ridicolo, no, queste iniziative. Quindi è solito,
ti ha colpito questa cosa,
è la solita cosa che diciamo prima, non sanno di cosa parlare, allora prendono in giro, preferiscono mettere in ridicolo.
Ma quantomeno provano, secondo me siamo più simpatici noi, sinceramente non vedo niente di ridicolo in questa roba qui.
Addirittura anche Rino Gaetano è diventato fascista, se puoi leggere, no? Tra un po' di musica nostalgica e qualche puntata su Lucio Battista e Rino Gaetano,
e tra parentesi sic, come sic, per dire attenzione.
Poi è bellissimo il leader Gianluca Iannone in testa al corteo con una guardia del corpo a tarlonarlo
metro dopo metro,
cioè 6.000 persone che la guardia del corpo.
Vabbè,
un pazzo anche questo qui. Pazzo. Poi c'è un altro molto carino di un certo Fabio Sabatini, questo del Fatto Quotidiano, che dice che Roma non è mai stata così pericolosa.
Questa che roba è, scusami? Il Fatto Quotidiano. Oh, certo, Sabatini, questo lo conosco.
Lo conosci anche tu. Roma non è mai stata così pericolosa.
No, eh?
No.
Altro per il traffico?
Per il traffico.
L'inquinamento?
No, scusa.
No.
Altro che low.
Le sondazioni del Tevere?
No, un attimo. Altro che low and order. Legge ed ordine.
Ah,
Roma,
che...
penso è che.
Ecco.
Roma non è mai stata così pericolosa.
Mai. Mai.
Questo è terribile. Quindi sapete, c'è stata questa aggressione in un pub della parte della tifoseria della Lazio contro i tifosi del Tottenham, ma in studio si parla di Casa Pound, no?
Sì.
Perfetto.
Ah sì, hanno messo, beh certo, per far scopa, non c'entra niente, però ce la mettiamo perché comunque...
Perché pratica, il nostro caro sindaco Alemanno ha detto, no guarda, non c'entra niente il razzismo, antisemitismo, ma è una lotta tra tifosi, per dopo ritrattare che probabilmente la pista dell'antisemitismo potrebbe essere praticata. E lui ci dice,
come chiama il fenomeno? Sabatini.
Bene. E lui ci dice, lo stesso che dà il patrocinio del comune all'iniziativa dei fascisti di Casa Pound.
Ah, ecco, bene.
Ok, quindi l'aggressione, no, è portata dal fatto che a Roma c'è Casa Pound, quindi siamo tutti matti. Parla di teppisti pazzi delinquenti, come se, anziché di un comando militare fascista,
sì, che invece è un comando militare fascista questo qui, quello che avrebbe distrutto il pub,
si trattasse davvero di teppisti pazzi delinquenti, qualunque, è più grave di così, caro Alemanno. Solo 24 ore dopo il sindaco ammette telegraficamente che sì, quella antisemita è una pista, e in tal caso l'episodio di violenza sarebbe da considerarsi ancora più grave. Certo, c'è poco da stupirsi in una città integralmente tappezzata di manifesti di Casa Pound.
Ah,
capito?
Ah, ecco, quindi magari
qual è il nesso?
Cioè, praticamente una persona normale passa, vede se viene una mazza da baseball e corre al primo pub a cercare come un pazzo.
Ho capito. Che nessuno osa rimuovere.
No. E beh, questa qui però è colpa dell'animo.
Ma non è vero questo, che ci coprono sempre i manifesti.
Ma
dove le aggressioni omofobe si moltiplicano,
certo,
e il controllo del territorio da parte delle istituzioni sembra un miraggio,
per carità,
ma fa comunque specie che un sindaco che twitta e blogga compulsivamente su tutto non trovi mai occasione di condannare la violenza fascista che dilaga in
e
città.
Condannare è scritto in neretto,
Intanto domani a Roma si svolgerà il raduno nero, la manifestazione nazionale dei fascisti del terzo millennio.
Raduno di colore si dice comunque, di colore.
Da un mese annunciato in tutto il Lazio, da tetri manifesti che incitano gli italiani alla marcia.
ma dove cazzo l'ha vista sta roba? Ma non è vero, ma a parte che teatro, quello è un'opera d'arte, vabbè, ma
a parte questo qui,
ma che veramente,
altro che Law and Order, Roma non è mai stata così pericolosa. Ti è beccato questo?
Oh, bene, a parte che magari un piccolo manuale di storia dell'arte a Sabatini non gli farebbe male, così almeno vede che non era teatro ma era una scultura molto famosa. Vabbè, lasciamo perdere. E poi non si incitava la marcia, soprattutto, che si incitava la marcia, mi pare che no. Va bene, comunque, d'altronde io credo che noi si debba essere in qualche modo fieri di questa nostra esistenza, perché diamo lavoro a un sacco di persone che non avrebbero cosa scrivere sulle loro minute testate giornalistiche se non fossimo noi l'oggetto dell'articolo, e in questi casi funziona sempre così. Per fortuna ci siamo noi e quindi molti sanno che cosa scrivere, se no altrimenti
abbiamo anche un certo indotto.
Diamo noi abbiamo l'indotto, noi cavolo, se chiudono Casa Pound è peggio dell'Ilva, raga. Ma c'è un sacco di giornalisti a casa, non sanno proprio più che cosa scrivere. E poi che facciamo?
E che vediamo fa?
Contro chi scriviamo? Perché si rappresenta di scrivere contro qualcuno.
Certo.
Mai sia una proposta? Mai sia, fare una proposta. Esatto. No. Va bene, dai, sono dei poverini.
Ripeto, non sanno di cosa scrivere perché tutto è andato perfettamente. Bene, proseguiamo con un sacco musicale, ci sentiamo tra poco.
Allora, a presto.
Looking through the window, and Chewie's looking more. Down, be a
Bentornati a tutti. Prima di andare avanti vorrei dire una cosa. Allora, abbiamo licenziato Barone, quindi la musica adesso è bella ed è anche linkata. Prima abbiamo messo il pezzo Europa dell'Ondium SPQR, perché effettivamente gli ascolti del Fuori d'Italia continuano ad aumentare.
Diciamo che avremmo dovuto mettere We Are The World, perché si sono aggiunti a noi Argentina ed Honduras negli ascolti, quindi a Spagna, Regno Unito, Stati Uniti d'America, Francia, Olanda, Ucraina, Germania, Bulgaria, Portogallo e Ungheria ci ascoltano, anche dell'Argentina e dall'Honduras. Quindi un saluto a tutti quanti.
Salutos.
Un salutos a tutti quanti.
Tutti quantos.
Allora, la notizia, diciamo del periodo dovrebbe essere anche questa, io la leggerei. Allora, Flavia Vento, giovedì mattina in diretta telefonica con Platinette durante Platinette Work in onda su Radio Monte Platinette. Carlo. Platinette Work. Sottopone la sua attenzione alle proposte di nomi arrivate dagli ascoltatori di Radio Monte Carlo per il nuovo partito. Platinette dice: ne sono arrivati più di 140, te ne dico qualcuno, sottovento, vento di cambiamento, mi viene eccetera, 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 eccetera. Quindi vabbè, la notizia importante è che Flavia Vento sta organizzando finalmente, questo ci mancava, un nuovo partito. E io avrei invece suggerito la rivoluzione e come il vento. Vabbè.
Quindi ragazzi è inutile presentarci alle elezioni, mo c'è Flavia Vento, sbancherà il banco, ecco così. Bene. Allora andiamo avanti, per ultimo io vorrei leggere le dichiarazioni del nostro capo.
Olè.
Giusto?
Sì, sono d'accordo.
Di Gianluca, scaricate dal nostro sito di Casa Pound, e che è l'unica cosa a cui dobbiamo credere, perché è così che è andata. Vai zio.
Devo leggere un po'.
Vai zio, leggilo.
Allora, Roma
26
novembre. Allora, una manifestazione bellissima e riuscita. Abbiamo dimostrato ancora una volta, come già a Bolzano e a Napoli, la nostra forza tranquilla. E credo che molte persone ci dovrebbero delle scuse adesso. 10.000 in piazza con i tanti che si sono uniti al corteo man mano che procedeva. 30.000 persone che ci hanno seguito dal web con la diretta di Radio Bandiera Nera dalla pagina Facebook di Casa Pound Italia. È una vittoria che mette a tacere tutti quelli che avrebbero voluto vietarci di sfilare per Roma e che nemmeno una parola hanno speso contro chi sabato per le strade della capitale urlava slogan macabri già sentiti in tempi bui, evocando il cimitero per i fasci, eccetera, eccetera. Così il leader di Casa Pound Italia, Gianluca Iannone, fa il bilancio della manifestazione di Casa Pound Italia, che sabato ha sfilato da Piazza Mazzini a Ponte Milvio. Certo, aggiunge Gianluca Iannone, c'è da aver paura di un movimento che riesce a realizzare tutto questo con la sola forza della volontà degli uomini e delle donne che lo compongono, senza finanziamenti pubblici e stipendi da migliaia di euro. Un movimento libero che se ne frega delle coccole dei media e che porta in piazza e dà voce a tutti quelli che la voce non ce l'hanno, come i nostri soldati ancora detenuti in India, dimenticati da tutti e solo da noi ricordati ancora una volta, e sabato quando abbiamo gridato Marò liberi sotto la Farnesina, o come i disabili considerati un costo dal ministro Fornero, che erano in piazza Mazzini con noi e con impavidi destini. C'è da aver paura di un movimento che non ha bisogno di bruciare le macchine dei padri di famiglia o di spaccare le vetrine per dire no al governo Monti. Casa Pound Italia, ricorda il presidente di Casa Pound, è stata la prima forza politica a manifestare dopo l'insediamento dell'esecutivo tecnico un anno fa a Napoli, e oggi, sottolinea, è l'unico soggetto politico libero, non a busta paga, in grado di dire agli italiani che non vogliono più essere schiavi degli umori dei mercati, che non hanno ragione di esistere né fondi sovrani né debiti sovrani, perché sovrana è soltanto la nazione.
Bene, questo è il senso della manifestazione di sabato, non tutto quello che è stato scritto, tutto quello, diciamo, tutta l'immagine che è stata data.
Certamente sì, è così.
Quindi niente, Gianluca parla di questa forza tranquilla, come dicevamo prima, no? Noi abbiamo la capacità di sfilare in modo ordinato senza creare disagi. Non è vero che la gente ci guardava come dei marziani, anzi è capitato che più di una persona che passava per Piazza Mazzini è venuta a chiedere cosa succedeva, no? Uh-huh. Come succede quando raccogliamo le firme per le liste elettorali o contro Equitalia, che le persone si fermano a parlare e ci raccontano i loro problemi, ciò che gli succede veramente, e non ci chiedono che simbolo è per chi è la firma, per loro conta questa lotta, no? Contro, per tutelare i propri diritti. Poi dopo naturalmente si parla anche di Casa Pound e delle attività che noi portiamo avanti in modo esemplare.
Ma ti posso dire una cosa? Ma soprattutto perché si fermano?
Perché
siamo belli, perché siamo belli, giovani, siamo belli. Dentro
io poi sono bellissimo, dovrei
questa è la verità. Le signore si fermano perché siamo giovani, perché siamo puliti, perché ti guardiamo negli occhi quando ti parliamo,
certo.
Perché non abbiamo interesse a prendere una firma da te, perché non ci interessa fare carriera politica, perché tutto quello che lo facciamo sempre con il cuore in mano, nel bene e nel male, ma sempre col cuore, no?
E in modo consapevole.
Sempre in modo consapevole, ovviamente.
Come diceva un nostro amico, la differenza tra noi e la controparte è che noi le cose le facciamo in modo consapevole.
Sì. Siamo d'accordo.
Siamo d'accordo.
Siete d'accordo.
Siete. Bene, quindi con questo ultimo intervento, la lettura delle dichiarazioni di Gianluca, chiudiamo la parte d'attualità e di rassegna stampa. Quindi dopo un altro sacco musicale, dove c'è una canzone che dedico a Manny, Contatto Affetto.
Qual è?
I Was Made For Loving You.
Che schifezza è.
E poi tu mi hai richiesto quella canzone.
Ma che ti chiede? Whitney Houston?
No, The Kiss.
È una cosa terribile vedere un uomo che simula un bacio, è una cosa bruttissima. Non me ne vogliano, diciamo,
i simulatori
dei baci. Ma...
Bene, e dopodiché passeremo alla parte, diciamo, che riguarda la tradizione. Come già detto prima, oggi parleremo di mitra e cominceremo a parlare di questa divinità, di questo percorso iniziatico. Bene, e ci sentiamo tra poco.
Ciao, ciao.
bene, bentornati dopo lo stacco musicale.
Che pezzi, eh?
Quindi il canto della civetta, Fons Perennis, Casa Pound, dopo aver parlato della manifestazione di sabato e del nostro movimento, di tutto quello che ci gira un po' intorno, passiamo alla parte più alta, diciamo, tradizionale. Come diciamo prima, ci avviciniamo a grandi passi alla data del solstizio d'inverno, la data cosmica più importante dell'anno, e quindi parliamo di Mitra. Mitra è una divinità non di origine romana, ma di origine indo-iranica, possiamo dire, no? E che a Roma però viene totalmente ricalcolata. Me lo passi questo termine?
Te lo passo.
Me lo passi. Sapete che Meni è il nostro papa, un suo pollice verso può distruggere una carriera. ricalcolata e assorbita e ricalcolata. Ed è l'ultimo grande culto pagano, perché
dell'Occidente, ovviamente, perché poi ne esistono ancora.
Perché con il ritirarsi e il diffondersi della religione cattolica, un po' c'è bisogno di come dire, lavorare un po' più in ombra. Non lo passi anche questo?
Non, ma che ti devo dire? Stai usando tutte terminologie scorrette, e quindi
il tuo pollice è verso.
Ne prendo atto, così invitandoti a studiare di più tutto il Moms, tutto il Diumedil.
Bene, Meni, prima domanda che mi è di fare. Perché questa divinità viene legata al solstizio d'inverno? È legata al solstizio d'inverno
perché Mitra nasce esattamente il 25 dicembre, quindi al di là della, diciamo, dell'ultima religione che ha più avuto successo in Occidente, che dice, che vuole che il massimo esponente di questa religione, che è la religione cristiana, appunto Gesù Cristo il Nazareno, sia nato il 25 dicembre, in realtà la Chiesa stessa ha ammesso che la data del 25 dicembre è stata ricalcolata, come dicevi tu, per dare una data convenzionale a questo personaggio storico, di cui altrimenti non si conosceva l'effettiva data di nascita, no? Quindi è stato deciso di plagiare sulla nascita del dio Mitra la nascita di Gesù.
Sì, anche un altro fatto è che la religione cristiana non riusciva ad attecchire, no? Quindi hanno avuto bisogno di sovrapporre tutte le date alle date pagane, diciamo.
Sì, sì, certo, la religione cristiana di fatto non aveva una teologia sviluppata al suo nascere, per cui per dare una dottrina che fosse apprezzabile anche dagli alti strati della società, quindi non solo dagli schiavi e dal popolo cosiddetto minuto, occorreva dare, diciamo, anche un'impronta teologica importante. Alta. Forse su questo, se proprio bisogna rimandare a una lettura, io suggerirei un testo bellissimo che è stato scritto da Ernest Renan, che si chiama Marco Aurelio e la fine del mondo antico. È un testo edito dalla casa editrice Treves, veramente molto bello, e che spiega il passaggio storico dalla, e quindi l'impianto, ecco così, della religione cristiana in Occidente, e un po' la base teologica del cristianesimo, da dove nasce, qual è l'origine, no? Quindi proprio, ecco, dare un consiglio, direi, cercate questo testo che è bellissimo, perché i momenti di passaggio sono quelli che spiegano meglio poi l'effettivo nascere del cristianesimo.
Inoltre quello che diciamo prima durante la pausa, no? La nostra pausa sigaretta, è che la via che porta a Mitra, no? È diversa da quello di cui parlavamo nelle altre trasmissioni, no? Di Giove, Marte e Quirino. Cioè la via di Mitra è una via essenzialmente iniziatica.
Assolutamente sì, la via di Mitra è una via completamente iniziatica, è addirittura una via misterica. Consideriamo sempre il fatto che di questa filosofia, di questa religione iniziatica, noi conosciamo pochissimo, perché tutti gli adepti a questo culto avevano l'obbligo tassativo del silenzio, per cui noi non sappiamo, non conosciamo i riti di passaggio. Ma ne siamo riusciti a conoscere qualche cosa dei primi due gradi, perché un personaggio di nome Tertulliano, non riuscendo a superare il terzo grado della scala cosiddetta mitraica, abiurò al mitraismo e convertendosi al cristianesimo parlò, invece, violando il segreto cui si era vincolato come adepto al culto di Mitra, e scrisse quindi sui primi due gradini, ma sugli altri non sappiamo nulla. E quindi tutti gli studi che si sono fatti sono stati fatti o per dagli studiosi, diciamo cosiddetti accademici, per con un percorso di comparazione con filosofie simili o similari, o studiando i resti del culto di Mitra, soprattutto i mitrei e tutta la simbologia ad essa connessa.
Sappiamo che Roma è piena di mitrei. Uno che noi abbiamo visitato più volte è quello di Ostia, però c'è anche un altro a Vetralla, no? E il mitreo cos'è?
A Sutri.
Cos'è un mitreo?
Il mitreo è un luogo di culto ipogeo, cioè solitamente ricavato o in una roccia, quindi un luogo sotterraneo, e quindi dentro una roccia, o altrimenti sotterraneo proprio, quindi sotto, di solito era sotto le abitazioni di fedeli al dio Mitra, o sottostanti alcuni ex luoghi di culto o luoghi comunque pubblici. Quindi sullo studio di questi ambienti, avendo ritrovato diversi tipi di sculture, mosaici, pitture parietali, si è cercato di dare un senso, naturalmente, a ogni singolo grado. Però è più materia di tecnici tradizionalisti, mentre invece gli studiosi arrancano nella spiegazione, essendo un culto mitraico un culto iniziatico, dove il passaggio di grado era di fatto l'interiorizzazione di una consapevolezza in uno stato piuttosto che in un altro, quindi fermare dentro di sé uno stato particolare dell'essere, e quindi un fatto reale di fatto, no? Fatto veramente reale di consapevolezza, di presa di coscienza di uno stato. Chi non vive questa roba, perché non ha un'esperienza diretta, perché questo è il culto di Mitra, avere un'esperienza diretta di uno stato, si è fermato allo studio della simbologia
teorica. Ricordiamo, quando noi parliamo di divinità, non ne parliamo mai a livello teorico, ma ne parliamo a livello esperienziale.
Il paganesimo è solo esperienza.
Quindi non c'è devozione, le cose vanno vissute nella propria interiorità. Bene, io direi ci riposiamo un attimo, un altro stacco musicale, ci sentiamo tra poco.
è ancora
e adesso mi chiedo che cosa farà svegliare le masse, che cosa farà reagire le masse. Sarà un bisogno di sicurezza, sarà certezza o disperazione, sarà presa di coscienza dell'unica soluzione, o sarà la diffusa comprensione che è la fine di un'epoca che si vive senza futuro, una paura pratica di vivere senza più speranza, o il terrore tangibile, innegabile, irresistibile, che si stia lentamente azzerando un livello di vita, o la paura che sia e allora mi chiedo quando e come e per quale ragione e da che condizione ed in che condizione potranno svegliarsi le masse, potranno reagire le masse. Quale sarà il richiamo delle masse? Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse, il richiamo delle masse, sotto quale simbolo, sotto quale bandiera ed in che formazione potranno reagire le masse, e come saprò riconoscere quella bandiera, e quale simbolo sceglieranno le masse, sarà un simbolo che riconosco. Sarà un segno chiaro o un segno nascosto? Quale sarà il richiamo delle masse? E chi suonerà il richiamo delle masse? Sarà un essere umano o sarà un video? Sarà un momento o sarà un periodo? E come potrò reagire io stesso? Come potrò scendere a un compromesso? Io stesso, che sempre mi sono sentito diverso, che sempre e comunque ho scelto l'opposto. Ma poi mi domando se esistono ancora le masse, o se sono una cosa del secolo scorso, fotografie di un periodo morto. Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Il richiamo delle masse. Che cosa sarà il detonatore? Quale sarà la chiave del nuovo motore? Sarà un conflitto di generazione, oppure una guerra di religione? In questo caso mi chiedo come potrò io stesso, che ho sempre negato i conflitti di classe e di sesso, che sempre ho fuggito le masse, le formule poco complesse, le reazioni volgari e scomposte, le interpretazioni sconnesse. Eppure lo so che quando verrà il momento mi toccherà scegliere anch'io quella parte al richiamo delle masse. Che brutto compromesso. Che brutto compromesso. Che brutto compromesso. Che brutto compromesso.
Bene, bentornati. Allora, diciamo, Mitra, tutti saprete, o chi non lo sa, glielo spieghiamo, che Mitra è raffigurato nell'esecuzione di una taurectomia, quindi l'uccisione del toro. A livello simbolico, questo sacrificio che l'individuo compie è il tagliare, il recidere la sua parte umana, la sua parte più bassa, anche perché il toro è un po' la simboleggia la parte terrena, tutto quello che è una forza, mi viene a dire quasi bruta, no? Però adesso entriamo un po' più nel dettaglio del significato del solstizio d'inverno e dell'accostamento di Mitra a questo evento cosmico, e parleremo anche di alcuni gradi di iniziazione.
Ma io direi dei gradi di iniziazione li lasciamo stare un attimo, e ci soffermeremo, direi, su una di quelle che poi è di fatto l'immagine che campeggiava sullo sfondo degli spazi adibiti al tempio del dio Mitra, no? Quindi voi dovete immaginare, cercheremo di illustrare alla radio quello che è un mitreo, no? Un mitreo è è un luogo chiuso, no? Con dei sedili a destra e a sinistra che si guardano l'un l'altro, in mezzo c'è un corridoio, sullo sfondo del corridoio, in fondo, laddove immaginate ci fosse un piccolo altare o un seggio per la precisione, campeggiava questa immagine, a volte scolpita, a volte dipinta, a volte a mosaico, a volte disegnata. L'immagine che campeggiava era quella di Mitra che uccide il toro, per la precisione gli è sopra, e lo prende con la mano sinistra, lo prende per le narici, lo tira in alto, no? In modo che questo presenti una giugulare libera, e poi in basso, poco prima che inizi la giugulare, cioè tra la parte, diciamo, del corpo e la parte della testa, diciamo così, prima però della giugulare, Mitra con la destra conficca il coltello nella parte del toro, ora nella parte, diciamo, della più o meno della gola del toro, anche se un po' più in basso, va bene?
All'altezza.
Ora, l'altezza in cui Mitra affonda il colpo equivale in tutte le raffigurazioni ben fatte alla parte dell'uomo che noi chiamiamo di solito Ara, no? Che è la parte più o meno all'altezza dell'ombelico, va bene? È sempre corrispondente laddove si affonda il colpo con del coltello, del pugnale, all'altezza dell'ombelico di Mitra. Questo è il simbolismo della separazione tra ciò che è sotto e basale e ciò che è sopra e divino. Bene, e quindi è la parte basale dell'uomo, gli istinti inferiori, con la parte superiore, la parte nobile dell'uomo. Ora, siccome bisogna sempre pensare che nella concezione indoeuropea il male e il bene non sono mai identificati come li conosciamo noi, no? Cioè non è il demonio, il cattivo e il buono, ma sono due parti che sono assolutamente complementari, no? Cioè non esisterebbe l'uno senza l'altro. E non potrebbe esistere nel cosmo una luce senza l'ombra, un'ombra senza la luce. Questo è questo è un fatto per un uomo indoeuropeo. Non esiste la distorsione, esiste il controllo della forza basale. Una cosa altra che risalta, tant'è vero, a corroborare questa nostra definizione tra il male e il bene, è che nella parte di sotto sussistono tutta una serie di figure zoomorfe come per esempio lo scorpione, il serpe, il cane, che sono elementi sicuramente terrestri, terreni, quindi legati alla terra, ma che tutti quanti richiamano un aspetto alto della terra, non un aspetto basso della terra, un aspetto spirituale. Bene? Che cos'è che si nota in tutte le figure, in tutte le rappresentazioni di Mira? Ed è questo che stiamo per dire adesso, che la cosa più importante probabilmente di questo culto è che noi ci a cui noi ci agganciamo anche come, per dirla proprio, diciamo, in modo nostro, no? Alle definizioni che ha usato Gianluca, che poi viene richiamata anche da Sottofascia Semplice, che è la forza tranquilla. Allora, se voi guardate, abbiamo un atteggiamento incredibile di questa situazione di uccisione del toro. Questa immagine dovrebbe richiamare una forza bruta, no? Perché in realtà c'è un uomo che sta uccidendo un toro. Perfetto, cioè voi toro. Immaginate un uomo che cavalchi un toro, no?
E lo sta uccidendo.
E lo sta uccidendo, quindi è una situazione di forza,
di lotta.
Di lotta. Invece, in tutte le immagini della tauromachia non appare assolutamente questa situazione, bensì quello che emerge è appunto un'azione dietro al quale si respira quella che appunto abbiamo definito la forza tranquilla, cioè un atto di forza ma svolto nella più assoluta, diciamo, divina armonia e serenità.
E consapevolezza.
E consapevolezza.
E vediamo.
Consapevolezza mi sembra ovvio.
E vediamo lo sguardo del Mitra che è...
Allora, su queste cose, su questo che cosa, questo che abbiamo detto, da che cosa è suffragato? Da due fattori. Il primo è che Mitra in modo disinteressato compie l'azione. Quindi volge lo sguardo non dalla parte del toro che sta uccidendo, ma dall'altra parte, dove in alto a sinistra di solito campeggia la figura del sole. Mitra osserva e guarda negli occhi Helios. Sono solitamente messi anche questi sullo stesso livello. Bene. La seconda è che Mitra in questa lotta ha sul volto un'espressione estremamente tranquilla, cioè non presenta in nessuna delle raffigurazioni della tauromachia, cioè dell'uccisione del toro, no? Mai una accigliatura, cioè come se indossasse una maschera inespressiva. Quindi non presenta un'espressione, l'espressione che si dovrebbe avere quando uno è sopra un toro feroce che naturalmente, no, deve essere ucciso.
Ha il cosiddetto sorriso degli dèi.
Che cos'è il sorriso degli dèi? Il sorriso degli dèi è un sorriso accennato. In realtà non c'è un sorriso sul volto, si percepisce. Ovviamente non tutti gli artisti che hanno fatto hanno scolpito questa roba, hanno dipinto, sono riusciti a esprimere questo, no?
A dare quella forza.
A riuscire a dare alla maschera un senso del sorriso degli dèi, che è un sorriso che non si vede ma si percepisce, cioè chi è all'esterno lo percepisce ma non c'è sulla maschera.
Come sarà stato o il dipinto fosse animato.
Ed è così, no? Esatto. Quindi io penso che il nostro tempo si sta esaurendo.
Siamo per morire.
Non secondo il calendario Maya, ma proprio secondo la legge della biologia.
Bene, quindi dopo la spiegazione della respirazione di Mitra, estremamente dettagliata da parte di Ciomeni, un altro stacco musicale,
ma non completa, naturalmente,
non completa,
assolutamente, stiamo accennando molto parziale, solo un accenno.
L'universo di Mitra è sterminato.
Certo.
Andiamo avanti con un altro stacco musicale. A tra poco.
sospiravi, sospiravi, pastore di ombre ti sotterrà nei segreti. Parlavi di una vita trascorsa, trascorsa, scorsa, come sempre le foglie cadono d'autunno, 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 intona i canti dei veggenti, cedi alla saggezza le scintille di fuochi ormai spenti, regolati alle temperature, alle frescure delle notti. Lascia tutto e seguiti. Seguiti.
Siamo rientrati dopo lo stacco musicale, quindi oggi abbiamo parlato della manifestazione, dei giornalisti, di come hanno reagito, di come ha reagito la società, di quello che ci gira intorno. Abbiamo parlato di Mitra, abbiamo introdotto l'argomento Mitra, di cui parleremo anche la prossima settimana. Speriamo di avervi fatto passare due belle ore in simpatia. Io vi saluto.
Sì, vi salutiamo entrambi.
Anche senpai.
È il grande nostro fonico, senza di lui saremmo morti perché non abbiamo assolutamente le capacità tecniche di mettere mano sul PC.
Io c'ho il Commodore 64.
Io il VIC-20.
Aspetta, non possiamo mettere l'ultima canzone che è importantissima.
Allora, sì, dobbiamo mettere l'ultima canzone.
Dobbiamo mettere. E salutiamo. Quindi,
la parte finale la dedichiamo ai saluti, come in tutte le radio che si rispettano, no? Quindi salutiamo naturalmente tutti quanti i militanti di Casa Pound, tutti i simpatizzanti di Casa Pound, tutti quelli che si sono vicini o che ci si stanno avvicinando, tutti i ragazzi del blocco studentesco Giovinezza al Potere, e ovviamente tutti.
Abbiamo anche la Grecia, ci sta ascoltando.
Ecco, si sono tutti i ragazzi che si sono uniti nell'ascolto, quindi dalla Spagna, Regno Unito, Stati Uniti, Francia, Olanda, Ucraina, Germania, Bulgaria, Portogallo, Ungheria, Belgio, Argentina, Honduras, e si è aggiunta anche la Grecia.
Grecia,
no?
Barone, lo salutiamo.
Barone, lo salutiamo per sempre?
Per sempre, addio Barone.
E volevamo lanciare un dio a Barone, la corona di
Dio.
Un addio a Barone, lasciare una corona di fiori in sua memoria. E salutiamo naturalmente in particolare i ragazzi della Salamandra, il grande Clone, veramente una persona eccezionale. E salutiamo i ragazzi di Bari, i ragazzi di Palermo. Salutiamo i ragazzi di Marsala che abbiamo conosciuto, che hanno il museo, bellissimo, che hanno un museo, ci hanno fatto vedere le foto, veramente molto bello, complimenti. E a questo punto lanciamo l'ultimo pezzo. La tradizione non è vecchiaia triste e amara, è giovinezza, è dinamismo. E senso di grandezza cosmica che annulla e rende illusorie le vicende transitorie dell'esistenza umana. La tradizione non è fatta di idee, ma di uomini, e se questi non esistono, nessuna azione, spirituale nella sua essenza e metapolitica nelle sue applicazioni, è concepibile.
Ogni volta che ho perso il controllo mi son fatto male, mi son sfondato le mani, mi son fatto arrestare, ho distrutto cose a cui tenevo, ho detto cattiverie che non pensavo. Oltre a dargli ragione, gli dà pure un pretesto, gli dà l'arma del numero e le lingue taglienti, e mi brucia col marchio che segna i violenti, e mi brucia una croce fiammante nel petto, che mi schiaccia lo spirito e che mi nega il rispetto, che mi corre nel ventre e mi accorcia il respiro, che mi gonfia le tempie fino a quando non grido. Voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla. Voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla, voglio la forza tranquilla. Voglio scavare un fosso tra me e la mia rabbia, voglio la fronte serena anche nella minaccia, voglio puntare alla gola e mantenere la distanza, di danza. Voglio la